You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Luce e pace, caro viaggiatore. Bentornato nel magico mondo di Awaken. Se la storia ti piace, puoi acquistare il libro del romanzo su Amazon in versione cartacea e Kindle. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. Non ci fu molto tempo per domandarsi come avesse fatto Envil ad accorgersi dell'Enigta prima di lui. Nazar la trasse all'indietro per una spalla e si parò istintivamente davanti a lei, aprendo le braccia per schermarla e generando lo scudo energetico. Il cordone argentato che li univa si palesò vibrando, agitandoglisi all'altezza dell'ombelico e sembrando tendersi per qualche attimo. Envil barcollò, con la pancia che prudeva all'impazzata. Fissò incredula la miriade di mostri, con gli occhi accesi ed appaglianti avvicinarsi, le ripugnanti zanne melmose gocciolanti di fanghiglia nere. Le guardò allungare la parvenza di braccia scheletriche verso di loro, dalle quali si aprirono delle inquietanti dita lunghissime ed appuntite. La sensazione opprimente aumentò e percepì il proprio torace andare in fiamme. I mostri sopraggiunsero. Convinta di vederli schiantarsi sullo scudo del Crusen, invece qualcosa parve bloccarli a 2 centimetri dalla balconata con un rumore sordo ed un abbaglio sfrigolante di luce. Nazar sgranò gli occhi, abbassando di poco le braccia. Le ombre si schiantarono una ad una su un misterioso velo ambrato e viscoso che stava avvolgendo la struttura, visibile soltanto durante gli impatti delle creature. Una per una vennero respinte, mentre l'enigmatico lenzuolo brillante scoppiettava a intermittenza, svelando qualche tinta di verde. Non solo. Il manto brillante vibrava e quella vibrazione pareva infastidire le ombre. Le vide allontanarsi, ascoltandole strillare dal dolore, poi tornare indietro per ritentare. Ogni contatto pareva costargli fatica ed energie. Qualcuna di loro rinunciò e fuggì, urlando rabbiosamente. «Ma... che cos'è?» ansimò Envil con voce rotta. Le gambe le cedettero. Si ritrovò seduta sulle mattonelle consunte della balconata e si strinse il petto con una mano. L'energia elementale le accese lo sguardo e non parve rendersene conto. Il Crusian sciolse lo scudo ed arretrò, aiutandola celermente ad alzarsi in piedi e studiando freneticamente il velo con lo sguardo. Avvertì a chi appartenevano quelle energie ed inarcò le sopracciglia abbastanza stupito. Sostenne Envil per un braccio, mormorando:
«Curioso.
Smetti di fare il misterioso e vuota il sacco!» borbottò la ragazza. Poi si inclinò in avanti gemendo dal dolore. Il plesso solare pareva volerle prendere fuoco. Il Crusian la guardò con preoccupazione, rendendosi conto solo in quel momento di quanto le stava accadendo. L'essenza elementale in lei era in fermento, spontaneamente attivata dall'arrivo delle ombre e, soltanto in quel momento energetico tanto intenso e collegato a lei dal cordone, finalmente il Crusian comprese. La tenne saldamente mentre si contorceva lamentandosi, con la mente che lavorava all'impazzata e provando inutilmente a farla star meglio, avvalendosi del proprio potere. Envil fino a quel momento era riuscita a palesare il proprio spirito, proprio grazie a quel collegamento che li univa. Si sentì uno sciocco per non averlo compreso prima. schermatura ambrata vibrò e l'uomo strinse i denti, rimettendo Anvil in piedi con forza, nonostante il dolore che lei stava provando e che lo stesso Cruz percepiva sotto la pelle.
Coraggio, piccolo! Era tesso!
La pilotò verso la porta, studiando le strisce energetiche che fuoriuscivano dall'interno del pub e si diramavano, luccicando attorno alla struttura, intessendo il lenzuolo protettivo. Lei incespicò e ricadde sulle mattonelle, facendole impercettibilmente sussultare. Nazar non la mollò e si piazzò a ginocchioni davanti a lei. Scrutò il volto contratto dell'Arit, accorgendosi che stava emanando calore e fumo da ogni singolo poro. Come se fino a poco prima fosse stata immersa nella lava ed ora la sua pelle emanasse troppo calore, in contrasto con il freddo esterno.
Anvil!
Lei grugnì in un verso sofferente, facendogli tendere ogni nervo. La avvertiva.
Mi senti, bambina?
Fa male!
Gemette lei, stringendosi spasmodicamente il petto.
Devi tentare di controllarlo, Anvil.
Lei incitò Nazar, nonostante l'incertezza che gli formicolava addosso.
Puoi riuscirci?
Nessuna risposta. La ragazza prese ad ansimare mentre il crociato infossava la fronte e l'angoscia per la situazione gli stritolava la gola.
Se Anvil non avesse richiamato qualsiasi cosa stesse fuoriuscendo, non sarebbe stata in grado di gestire quanto sarebbe successo in seguito, ne era certo. E forse neanche lui.
Guardò lo sudore dell'Arit gocciolare copiosamente sul pavimento ed il cordone che intercorreva tra loro si tese di più, come se stesse per spezzarsi. Si assommò al dolore bruciante che l'uomo stava provando. Quel cordone finalmente si spiegava e il Crucian lo percepì. Era un collegamento energetico che si era instaurato tra loro 7 anni prima, quando l'uomo aveva donato alla ragazza la propria energia vitale per impedirle di spegnersi sotto gli attacchi costanti di Panchuk. E il fatto che ora in lui scorresse il potere di Crucian completo poteva spiegare la ragione per la quale lei riuscisse a palesare l'essenza elementale, nonostante non fosse ancora risvegliata. Le ombre spensero sulla schermatura, strappandolo per un momento a quei pensieri. Nazar ascoltò i propri nervi fremere e passò le mani sotto le braccia dell'amica. Ignorò il dolore che lo trapassava da parte a parte. Si chiese come lei riuscisse a sopportarlo.
Fatti forza, piccola mia! In piedi! Non assicuro quel cuore!
Se la strinse addosso, aiutandola a camminare, e quei pochi metri che li separavano dall'entrata del pub parvero farsi chilometri. Lei si muoveva con fatica. Non fecero che pochi passi stentati. Il corpo della ragazza tremò e si accasciò ancora a pochi centimetri dalla porta. Nazar si inginocchiò accanto a lei col cuore in tumulto, toccandole la schiena. Solo quel gesto parve ferirlo. Sentì una scintilla inspiegabile azzannargli la mano e fu costretto a ritirarla. Si rese conto che quel contatto gli aveva parzialmente risucchiato una parte dell'aura, che si riversò dentro Anvil, venendo risucchiata a tutta velocità e sparendo nel fulgore luminoso del suo petto. Guardò le proprie dita fumare, atterrito. Guarì in pochi istanti, ma il fatto lo gettò nuovamente nella confusione. Qual era la natura di quell'energia che stava affiorando? Il loro collegamento non poteva spiegare ciò che stava accadendo in quell'istante, né come lei avesse fatto a percepire l'enigma per prima. Gli occhi di Anvil baluginarono e gli parve al limite della sopportazione.
Bambina, tieni duro.
Ormai quel lamento si era fatto basso, profondo, simile ad una singola nota costante che le illuminava visibilmente la gola. E per qualche ragione Nazar non poteva intervenire in alcun modo. A quanto pare non poteva più neanche toccarla, o l'avrebbe caricata in spalla portandola al sicuro dai mostri ombra. Digrignò i denti. La pelle attorno a quella luminosità vibrò, impressionandolo. Un imponente manto dorato avvolse il corpo dell'Arit come una coperta, mescolandosi all'energia elementale. Il Crucian rimase immobile, più paralizzato che altro, ad osservare un fulgore ovale incominciare ad allargarsi come un eritema sulla fronte della ragazza. Riprovò ad aiutarla invano. Non ebbe nessun modo di interagire con quell'energia impressionante. E c'era di più. Nel momento stesso in cui quell'essenza era aumentata di intensità, il cordone che lo univa ad Envil era rimpicciolito, aveva gradualmente perso consistenza fino a spezzarsi. Lo aveva lasciato sconvolto e gli aveva fatto comprendere un fatto agghiacciante sul potere immenso che stava fuoriuscendo dalla ragazza. Non aveva niente a che vedere con lui. Sentì un morso di angoscia e sbalordimento divorargli il petto. Envil non era un Arit di Ravi. Era un Arit proveniente da un altro luogo. Un altro luogo! Lo scoprì con una crudezza tale da togliergli il fiato per un momento e, prima di potersi porre mille interrogativi, qualcosa all'interno del locale attirò la sua attenzione con una stoccata di dolore che gli percosse l'aura. Allarmato, sollevò gli occhi luminosi verso la porta, strappato alla paralisi. Lo scintillio blu del suo sguardo illuminò la vetrata. Rudy! Rudy era in pericolo! Guardò quell'ombrato che pareva ancora reggere, nonostante i duri colpi dei mostri ombra, ma all'improvviso da dentro al pub soggiunse una deflagrazione tanto forte da far vibrare il suolo. L'uscio tremò. Delle screziature divorarono il vetro della porta, schiacciandola. Urla terribili fustigarono l'aria ed un crepitio di passi, tonfi, fragori di ogni tipo si riversò fino a lì. Le energie delle persone si agitarono freneticamente, la confusione nel bang up aumentò. Qualcosa si abbatté sulla porta che però parve restare in piedi. Il canto dei due ragazzi si interruppe di colpo e le strisce energetiche che avevano generato il velo protettivo caddero pesantemente in terra in un bislacco frastuono acquoso che non ci si sarebbe aspettato. Nazar le guardò confuso mentre scivolavano via sulle mattonelle in un rimasuglio coloratissimo ed abbagliante di una consistenza vischiosa che ricordava l'inchiostro. Non avrebbe mai detto fossero tanto fisiche. Un afflusso di potenza, ben più oscura e schiacciante di quella delle Nicta, gli arrivò dritta sul capo e per qualche momento si ritrovò schiacciato tra lei, l'inspiegabile nuova essenza che stava fuoriuscendo da Envil e le ondate negative delle ombre dietro al velo. Tentò nuovamente di toccare la ragazza e non ci riuscì, respinto nuovamente da un focoso morso d'energia. Serrò la mandibola.
Envil, alzati! Vieni con me, bimba, coraggio!
Provò allora. Lei non parve nemmeno sentirlo e continuò a lamentarsi, in quel tono basso da dargli i brividi, ripiegata su se stessa come un riccio. La sensazione di pericolo aumentò ed il Crusa si costrinse a lasciare Envil dov'era, generandole attorno uno scudo energetico azzurro che parve reggere, nonostante lei continuasse ad emanare calore e quel vigore divampante. Il fumo si era espanso ovunque. L'intera terrazza era immersa nella nebbia.
Sacro Kairos, custodisce!
Bisbigliò Nazar in tono cupo, prima di dissolversi e riapparire dentro al pub. Le persone sciamavano in ogni angolo, in preda al panico, mentre una coltre caliginosa sversata di lampi vermigli offuscava l'intero perimetro, mandando in aria boccali, strumenti musicali, seggiole, divani e minutaglie di ogni tipo. Il Crusian raggelò, riconoscendo quella natura caotica, ed adocchiò la moltitudine di oggetti infrangersi in ogni angolo del locale, con un baccano che contribuì alla paranda. La paura e lo scompiglio nelle energie delle persone veniva risucchiata a velocità conturbante dentro quello strano, fumoso strato, rendendo le loro essenze smorte e infiacchite. Malgrado ciò, Nazar fu impressionato di scorgere le aure, seppur ridotte a piccole faville, continuare a brillare con testardaggine nel centro del plesso solare degli sventurati. Le uscite sembravano bloccate dalla foschia buia, che rendeva a malapena visibile lo spazio, perfino all'uomo. Il divano si schiantò con un colpo sordo sulle finestre e crepandole, eppure il vetro non cedette, impregnato di negatività. Chiunque stesse generando quello scempio si stava nutrendo e stava cercando di tenere in trappola le proprie prede. Il Crusian sentì un flutto di rabbia risalirgli alla testa e allungò in puro istinto un braccio in direzione della porta sprangata, sulla quale almeno una decina di persone si stavano affollando, strattonate inutilmente l'inutilizzabile maniglione antipanico. L'energia del Crusa si sollevò dalla sua pelle e passò dall'azzurro all'argento. Una catena risplendente si abbatté sull'uscio, scardinandolo e sbloccandolo. La marmaglia si scaraventò fuori con gran fracasso, ma portando giù come una tessera del domino, venendo subito calpestata. Il locale incominciò a sfollarsi a tutta velocità. Nazar concentrò l'interezza della sua energia nelle mani e corse alla cieca al centro della stanza, mentre le persone continuavano a svignarsela ed il pub si svuotava. Si accorse che i fuggitivi si muovevano con fatica, come se si spostassero dentro dell'acqua. Lui stesso sentì come l'aria stessa provasse a bloccare la corsa. La consistenza dell'ossigeno si era fatta spugnosa. La sensazione era la stessa che si avrebbe avuto cercando di riemergere da una fossa sabbiosa. Quell'ombra che si allargava attorno a lui, celandogli il resto delle energie, tentò di ostacolarlo, sfavillando folgori che non riuscirono a toccarlo. Gli bastava indirizzar loro lo sguardo fulgido per vederle ritrarsi su se stesse, intimorite dall'essenza crucia completa. Aveva tanta di quella luce stretta nei pugni da sentirle vibrare. Giunse al centro del locale, sfavillando e lanciando bagliori luminosi sulle piastrelle. Lo stridore di quel fumo era altisonante e lo percepì indolenzirgli le ossa, pesargli sul capo. Il cerchio magico azzurro gli apparse sotto le scarpe. Finalmente il Cruso tese le braccia al cielo e lasciò andare l'energia accumulata nelle mani. L'ondata sfolgorante si liberò in potenti e sfrigolanti cerchi di luce che sbranarono ogni granello di quel miasma oscuro, scoprendogli la vista e svelando un ragazzo incendiato dall'energia di magico. Nazara ritirò il cerchio magico. Il drappo nebbioso si ritirò in tutta fretta nel corpo di Sirio, che fremette accogliendola con occhi fiammeggianti. Tra le sue mani lampeggiava un'inconfondibile lancia viola che il Crusian aveva visto soltanto un'altra volta. L'Arit si ergeva a mezzo metro da terra, agitando l'aria sotto i suoi piedi e facendo rotolare via i resti del locale demolito. Attorno a lui si apriva un cerchio di mattonelle annerite simili ad un sole nero. Con la coda dell'occhio, Nazar scorse Sarita riparata dietro al bancone, col cugino bianco in volto a tenerle abbassata la testa, guardando con occhi spauriti l'individuo che fluttuava davanti a loro, dandogli la schiena. Non scorse il ragazzo di Envil, ma lo percepì lì attorno ad aiutare qualcuno che si era ferito nella paraonda. Il Cruz distanziava Sirio di poco, ma qualcosa gli impediva di avanzare oltre. Parte dell'oscurità che l'Arit stava riassorbendo aveva incominciato a roteargli attorno in una flemmatica, corposa cupola, striata e intermittente. La cupola si estese, come se il ragazzo stesse delineando un perimetro, frapponendolo tra lui e Nazar. L'uomo intuì che stava tenendolo a distanza e solo allora, quando tutto il fumo rimanente si dissipò per formare quella schermatura, vide le tracce di sangue che imbrattavano il pavimento. Sentì il corpo irrigidirsi. Le seguì con lo sguardo e solo in quel momento scorse il corpo di Rudy, riverso al suolo, in una posizione innaturale, schiantato sotto al palco.
No!
Con una forza inaspettata, Nazar si scagliò contro la cupola, con ogni particella di energia che si trovò dentro. La stessa corda energetica che aveva sfondato la porta gli affiorò tra le mani e la librò in aria come una frusta. La fune luminosa vibrò e fendette l'aria con una folata, abbattendosi sulla schermatura di Sirio ed infrangendola con la vigorosa scudisciata. I frammenti dello scudo schizzarono impazziti tra pavimento e pareti. L'Arit urlò, i frammenti gli si incagliarono nella pelle e lo fecero ruzzolare all'indietro per il contratto. Impattò violentemente sul bancone. Giovanni arretrò fino al muro, trascinando Sarita per un braccio, e le si parò davanti impugnando coraggiosamente una bottiglia, dopo averne spaccato l'estremità. Il corpo di Sirio si rigenerò all'istante, grazie all'essenza caotica. I frammenti scintillanti ricaddero al suolo. Un ringhio scocciato gli vibrò in gola, marcandone l'espressione furibonda. Nazar si abbassò sul corpo inerte di Rudy, il volto irrigidito ed un lamento che gli sfuggiva dalla bocca. L'energia azzurra gli si agitò attorno mentre toccava l'amico con mani tremanti, controllandone i segni vitali. Il sangue intorno ad Ascar sembrava rattrappito, nonostante non potesse essere passato che qualche minuto dal colpo che lo aveva scaraventato fin lì. e disegnava una riga scomposta sul suolo che ne descriveva il percorso. Una rigogliosa schiera di tulipani blu lo circondava, spuntando dalla pozza rinsecchita di icore, fluttuando come scossa dal vento. Solo in quel momento il Cruz vide lo stesso sangue gocciolare dalla cima della lancia che Sirio stringeva ancora in pugno e si accorse che i tulipani erano sparpagliati in ogni angolo come se fossero esplosi d'improvviso e si fossero incagliati dove gli era capitato. L'odore dei fiori e quello della morte si mescolarono tra loro e si cullarono a vicenda in quella danza inesorabile.
Rudy!
Balbettò l'uomo. Lo sollevò con delicatezza e se lo poggiò alla spalla. Fissò gli occhi semichiusi del ragazzo su quel volto ingrigito, le labbra schiuse, il mento tracciato da una striscia troppo rossa del sangue che gli aveva imbrattato i vestiti sbrindellati, logori ed anneriti. I capelli di Ascar erano misteriosamente diventati bianchi e avevano perduto ogni lucentezza. Non usciva un fiato da quella bocca ed il suo cuore non emetteva un suono. La sua energia era sparita. Nazar sentì un acuminato dolore nel petto, qualcosa che lo avviluppò in una brutale salda morsa di panico e disperazione. Avvertì soltanto un rimasuglio del fumo caotico che ancora elettrizzava in parte il corpo del ragazzo, in minuscole scintille scarlatte. Un altro verso sofferente gli sfuggì di bocca e sentì gli occhi bruciare, mentre Sirio, dietro di lui, conficcava la lancia nel terreno e ci si aggrappava per rialzarsi in piedi, grugnendo. Il Crusiano reprimette un impeto di furia verso il magico, in quel momento totalmente inutile, e tentò di concentrarsi. Le ferite di Rudy parevano rimarginate, eppure al centro del suo petto si intravedeva un gigantesco foro energetico, dentro cui vibrava qualcosa. Nazar digrignò i denti, riversò la propria energia dentro l'amico e vide Sirio, che appariva dal soffitto tra la coltre fumosa e faceva il suo ingresso, scaraventandosi su Ascar, con il caos che gli si apriva attorno in due ali nere e sfolgoranti. Aveva le braccia spalancate e delle lunghe unghie acuminate a sfociarli dalle dita. Non era certo la prima volta che le vedeva. Il tavolo si ribaltò. La stanza venne riempita di quel caos ripugnante. Le persone si dispersero tutt'attorno allarmate e Sarita rotolò sul pavimento. Il cugino la soccorse prima che la calca potesse schiacciarla e la trasse in salvo. Chiamò Nicholas ed Envil a gran voce e non li trovò. Rudy si parò dai colpi violenti di Sirio, incrociandosi le braccia davanti al volto. Gli artigli dell'Arit penetrarono più volte la sua carne, cercandone invano il viso. Il sangue zampillò nell'aria, luccicando. Quando Rudy invocò le rune per contrattaccare, riuscì per un momento a respingerlo, dandosi il tempo di rimettersi in piedi. Nazar lo guardò angustiato, mentre richiamava l'energia di magico e vide l'essenza viola confluire subito verso Sirio. Ascar boccheggiò ad occhi sgranati, guardando l'Arit davanti a sé che gli rubava ogni granello di potere, richiamando a sé le rune come se gli appartenessero. Le unghie acuminate incominciarono a ritrarsi. Le linee energetiche runiche si staccarono da Ascar con uno strappo aspro e violento. Il Crusian le guardò eradicarsi dalle braccia di Rudy ed imprimersi in quelle di Sirio. Un'altra runa, appena distinguibile, si accese sulla fronte del ragazzo biondo con vigore. Lui sogghignò. Rudy mugolò mentre il sangue gli stillava copiosamente dagli avambracci e l'essenza arita si affievoliva. Il Crusian lo guardò con angoscia fare un debole tentativo di mantenere acceso il cerchio magico, chino sulle ginocchia a sopportare il dolore, denti digrignati e lacrime che gli colavano sul viso. Poi le rune di Rudy si attaccarono al corpo dell'Arit e qualcosa di strano accadde, sorprendendolo. Sirio strillò come un ossesso, mentre le rune del sole e della luna gli abbrustolivano la pelle, rigettandolo spontaneamente. La sua runa personale le rigettò assieme all'essenza caotica e poi scomparve, dissimulandosi. Le rune del sole e della luna si staccarono da Sirio e vorticarono attorno a Rudy, ancora ripiegato in terra. E Nazar comprese solo allora che non gli erano soltanto state date in dono, quelle rune lo avevano scelto. Provarono a riparare il ragazzo quando Sirio generò un'accecante sfera cremisi che il Cruiser riconobbe all'istante raggelando. La rete sollevò il braccio e caricò il colpo con tutto il corpo, schiantandosi su Rudy con la mano baluginante di rosso.
Nada,
mormorò Nazar, con gli occhi irraggiati dalla visione. Com'era possibile? La sfera scarlatta colpì in pieno Askar, spersandogli la pelle nonostante le 10 rune gli si fossero serrate attorno. Il rinculo dell'energia solare e lunare respinse parzialmente Sirio. Quando la luce si disperse, sul volto di Rudy si scorse una maschera di sofferenza e furore. Il sangue gli insudiciava ogni centimetro di pelle. Si rialzò, vacillando, con un'espressione che Nazar non gli aveva mai visto in volto, a divampargli negli occhi chiarissimi. Rudy invocò la lancia e capitolò come una furia sopra l'arete, emanando un verso raccapricciante. Sirio sparì nel nulla, avvolto nella nube caliginosa. Il Cruiser scranò gli occhi. Askar si incagliò con l'arma sulle mattonelle con un grido di sorpresa e non ebbe nemmeno il tempo di girarsi per poter accorgersi che il ragazzo gli era riapparso alle spalle. Lo captò soltanto mentre richiamava la sua lancia a sé e dopo ci fu soltanto il dolore lancinante della punta acuminata e brillante di energia viola che gli trapassava lo sterno. Rudy strillò, gorgogliando. La lancia volò via, bucandolo da parte a parte. Il ghigno malvagio che conseguì sul volto di Sirio, così giovane e tanto pallido da sembrare un vampiro, macchiato dagli schizzi di sangue del trasmutante, svelò il motivo per il quale l'Arit si era spinto a tanto. Allungò entrambe le braccia e cominciò a cibarsi dell'energia di Rudy. Ogni singolo nervo del Cruiser si tese per l'incredulità e l'orrore davanti a quella proiezione. Quell'enigmatico Arit malvagio, sbucato da chissà dove per qualche ragione in possesso della nube caotica, stava sottraendo a Rudy la sua essenza così peculiare di trasmutante. La luce ambrata che il ragazzo si era sempre portata nel petto sgorgò fuori copiosamente prima che il buco sulla sua cute potesse richiudersi, facilitata dalla profonda ferita spirituale scaturita dalla sua stessa lancia. Impotente, Nazar la guardò fuori uscire, venire risucchiata dalle braccia protese di Sirio che rideva e sospirava crogiolandosi. Si chiese come fosse potuto accadere tutto quello in così poco tempo. Non avrebbe dovuto allontanarsi da Rudy, ma non si sarebbe mai aspettato che, d'improvviso, qualcosa andò storto. Il sorriso di piacere di Sirio si trasformò in una smorfia sofferente. Nello stesso, la lancia che fino a quel momento aveva fluttuato accanto all'Aret ricadde ai suoi piedi con un rumore cristallino ronzando. L'essenza di trasmutante si sganciò definitivamente da Rudy con uno schiocco che diede i brividi al Cruiser. I capelli di Askar sbiancarono di colpo. Poi lui si accasciò. Le rune iniziarono a rimarginare le ferite superficiali, ma non parvero riuscire a riagganciarsi ai chakra del ragazzo. Il suo corpo si fece subito diafano e cominciò a disgregarsi. La pelle di Sirio si illuminò d'oro e lui urlò contraendo i muscoli in fiamme. Un galoppo di vento gli roteava attorno, mandando in aria frammenti di oggetti distrutti e polvere. L'energia era troppa, dunque. Non riusciva a contenerla. La ributtò parzialmente fuori. Una parte venne immediatamente riassorbita da Rudy e il suo corpo smise di scomparire. Nazar guardò la rimanenza detonare in ogni direzione, in miriadi di corpuscoli luminosi. Le particelle si spiaccicarono in svariati punti casuali del locale e da lì sbocciarono i tulipani. Il Cruiser fu travolto da un moto di sorpresa tanto grande da smettere di respirare per un secondo. Strinse di più a sé il corpo freddo dell'amico. Quei fiori erano un'emanazione dell'energia da trasmutante dell'amico che si disperdeva. Da quanto era che Rudy ne stava perdendo allora? E perché? Era da quando i primi tulipani si erano palesati, dunque, che quell'arite cercava di assorbirla. Perciò ne aveva già assimilata una buona parte. Ciò avrebbe spiegato come avesse fatto Sirio a clonare le tecniche di Rudy e perché l'amico fosse sempre tanto esausto. Come aveva potuto non accorgersi di lui? Quando la visione svanì, ed il volto grigiastro di Rudy tornò nel suo campo visivo. Nazare iniziò a riversare ogni singolo grammo di energia dentro l'amico. Una allenia curativa gli affluì alle labbra, smuovendo l'aria. A quella melodia i tulipani parvero aumentare in brillantezza, le luci del pub traballarono attorno e l'intera atmosfera parve rischiararsi. Ma la magia fallì.
Ti prego,
gemette Nazar, percependo la propria energia vagare a vuoto. Le rune sfociarono dal nulla e ripresero a piroettare in cerchio attorno a loro, come se non sapessero dove altro andare. Il cuore gli martellò nei timpani. Il dolore provò a soffocarlo, ma si sforzò di rimanere lucido mentre il corpo dell'amico continuava a raffreddarsi tra le sue braccia. Invocò il Reiki come ultima risorsa e guardò le rune depositarsi leggiadramente sulla pelle del ragazzo. Un fievole moto di speranza si accese in lui, mentre le rune si illuminavano e si intrecciavano all'energia guaritrice.
Ti supplico,
mormorò il Crucian con voce rotta. Strinse Rudy di più, ignorando le lacrime gelide che sentiva scivolare sulle guance. Un istante dopo, uno spostamento d'aria gli fece voltare il capo e si accorse che Sirio si era lanciato in un folle tentativo di colpirli. Probabilmente sperava ancora di prendersi l'ultima parte di energia da trasmutante. Lo vide planare su di loro con la lancia protesa, sorretta da entrambe le mani. Laret gridò, e da un secondo prima che Nazar intervenisse, Sirio venne colpito alla nuca da qualcosa di pesante che non parve ferirlo minimamente, ma gli fece perdere l'equilibrio. Nazar generò un fluido energetico ed adagiò Askar sul pavimento, ancora avvolto dalla luminosità, alzandosi in piedi e fissando incredulo Sarit. La donna aveva la faccia trasfigurata da una rabbia omicida e si era arrampicata sul bancone dove se ne stava in piedi con altri due grossi boccali da birra tra le mani. Quello che aveva scagliato in testa Sirio giaceva infranto poco più avanti. Ansimava a denti scoperti. Giovanni fece il giro del bancone e l'ammonì di stare indietro mentre lei strillava a Larit:
«Non li toccare, ammasso di merda!»
Allarmato, Nazar mosse qualche passo verso di lei, ascoltando Sirio sbellicarsi e rialzarsi da terra. La lancia era svanita, ma la nube oscura aveva ripreso ad adombrargli lo sguardo, aprendoglisi attorno, facendogli oscillare il cappotto nero all'altezza del ginocchio imbrattato di cocci.
«Io ti ammazzo!»
strillò ancora la donna. Ogni nervo del Crucian tirò, mentre continuava cautamente ad avvicinarsi. Scrutò il volto imbestialito di Sarita, disorientato. Quell'incosciente voleva forse farsi uccidere. Indubbiamente, l'umana più singolare che avesse mai conosciuto. Nello stesso momento il velo esterno, fino a poco prima circondante l'edificio, cedette. Le Nicta ebbero un passaggio libero e si abbatterono sulla porta del terrazzo, facendole implodere in mille pezzi. Giovanni riuscì ad acchiappare quella pazza criminale di sua cugina e la spinse via, pronto a prendersi l'esplosione della porta dritta addosso al posto suo, ma Nazar li protesse con uno scudo a cupola. I mostri d'ombra si riversarono nel pub, urlando come bestie al macello, e Giovanni, con le pupille dilatate dall'erba fumata qualche ora prima, ricadde seduto annaspando. Sarita intanto lo prendeva a parolacce e gli tornava vicino. Lo scudo si infranse, scoppiettando dopo il colpo. Gli scazzottò a dovere la spalla, intanto che lui guardava con occhi a faro i mostri d'ombra vorticare dappertutto, emettendo quei suoni da mandarti in pappa al cervello. Percepì brutti ricordi e pessime sensazioni spingergli nella testa, ma non attecchirono. Sospettò di essere troppo fatto per darci importanza sul serio. Occhieggiò con sguardo vacuo quel dannato secco emo demoniaco tornare sui suoi passi per raggiungere Askar. Non fu chiaro cosa volesse da un corpo morto, brillante che fosse, ma pareva non aver ancora finito con lui. Si sarebbe alzato per bloccarlo se non avesse avuto i muscoli in gelatina. Fece comunque un tentativo di alzarsi, ma le gambe lo riportarono subito in terra. Diede un'altra occhiata alle Nicta, che si dimenavano imbufalite ad ogni angolo del soffitto, trapanandogli i timpani.
«Cazzo, devo farmi meno canne!»
borbottò Giovanni, scuotendo il capo, non facendo neanche caso alla cugina che continuava ad insultarlo. L'ondata di mostri virò verso i due, ed il Crucian si frappose con un verso arrabbiato, generando un altro scudo.
«Sarita!»
Abbaiò aspramente l'uomo, con voce incrinata per lo sforzo e il volto marmoreo.
Cerca di evitare questo genere di imprudenze, per amor del cielo!
Giovanni, nel sentire quel tono tonante, passò dal colorito bianco al grigio. La donna sorrise in tutta risposta, con un'espressione quasi dispettosa. Il Crusiano scosse il capo, digrignando i denti. La luce azzurra gli inondò le mani e le nicta spensero sulla schermatura. Anche quella volta l'uomo percepì i piedi affondare nel pavimento e l'impeto dei mostri spingerlo indietro. Vide Sirio avvicinarsi ad Ascar e la prima imprecazione della sua vita gli sfuggì dalla bocca a volume troppo alto. Sarita lo sentì e lo fissò con un misto di incredulità e divertimento, non parendo minimamente preoccupata delle ombre che pregustavano di banchettare con il suo corpo e quello del cugino. Un istante dopo, una spirale di fuoco avvolse i mostri e li bruciò vivi, invadendo l'abitacolo di quell'odore intollerabile e dei versi truculenti del nido. Giovanni si girò da una parte e rigurgitò. Nicolas apparve dall'uscio sfondato e si avvicinò a loro con gli occhi sgranati e il fiato corto. Un pallore mortale gli aveva aggredito la pelle. Fissò con circospezione Nazar, che riabbassava le braccia facendo svanire la schermatura. Enville diede un calcio incazzato ad una delle carcasse ancora in fiamme e il giubbetto che si era legata in vita cedette e cadde sulle mattonelle. Poi si voltò a guardare Nazar con lo sguardo acceso di energia elementale e quel qualcos'altro che il Crusa non conosceva. L'uomo fissò con apprensione il braccio che lei aveva abbandonato lungo il fianco, annerito e fumante. La spirale infuocata le aveva lacerato la manica del vestito e l'ustione che le si arrampicava fino al gomito era ben visibile, nonostante la fuliccine. Quando aveva imparato ad evocare la spirale di fuoco? E come poteva riuscire ancora ad usare i suoi poteri se il cordone era spezzato? Poi ricordò quel contatto che pareva avergli rubato una parte dell'aura, ne comprese. Quell'insignificante spicchio di energia vitale che gli era stato tratto via e che non era certo di riacquistare in futuro stava dandole il modo di palesare la sua essenza Arit dopo essere stato assorbito dalla ragazza. Lo colse un brivido. No, un Arit di Ravi non sarebbe mai stato in grado di fare una cosa simile, nemmeno un lucente. L'ustione incominciò a ritirarsi, brillando. Il Crusian incontrò di nuovo lo sguardo di Enville, a corto di parole. «Ti ho sentito, sai? Linguaggio!» Lo ammonì lei, con la faccia serissima. In altre circostanze Nazar si sarebbe fatto una risata, ma ogni cosa era troppo. Tutto stava accadendo troppo velocemente, ed il turbinio di energie e informazioni che lo stavano travolgendo gli impedivano di provare qualsiasi tipo di reazione piacevole.
«Stai bene!»
Riuscì comunque a formulare, guardando il manto rosso e oro della ragazza avvolgerla come un mantello, con un moto di sollievo che gli sbocciava in petto. Nick parve inquietato da quel tono e si irrigidì. Poi Nazar si ricordò di Sirio. Una vena di panico gli si dischiuse in volto e quando Enville la vide seguì la direzione del suo sguardo. Solo allora notò Rudy a terra. Un'espressione incredula le contorse la faccia.
«Che cazzo ha fatto a Rudy?»
sussurrò. Per il Crusian non ci fu modo di rispondere, men che meno di teletrasportarsi per primo dall'amico. Enville si mosse come una saetta in quella velocità del tutto innaturale che già una volta le aveva visto manifestare la prima volta che si erano rivisti. Bloccò Sirio, sabotando di netto il suo tentativo di infrangere lo scudo di Nazar. Lo abbrancò per il collo con un gesto perentorio e lo sollevò come se non pesasse niente. La gola le si illuminò vibrando e la luce in quello sguardo aumentò di intensità. Il suo corpo riprese a fumare mentre apriva la bocca e gridava in un'assordante nota anomala.
«Tu! Che cazzo hai fatto a Rudy?»
Pace e luce, caro viaggiatore. Ti ringrazio per aver ascoltato l'episodio. Questa avventura prosegue ogni venerdì con l'uscita del nuovo capitolo. Ti attendo sempre qui. Conservo il tuo biglietto speciale. A presto.